magia.
Ma io mi auguro che non diventino stregoni. Tuttavia sì, ci sono un po' di apprendisti, insomma.
Come dice il grande Paolo, dai, 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 dai,
dai, dai, dai, dai, dai. Cari amiche, cari amici, benvenuti, bentornati, bentrovati. Puntata estremamente ricca questa sera. E pensate che quando abbiamo pensato i vari temi delle puntate con Giorgio, si era detti, essendo che ricorderemo da qui a qualche giorno il 1° maggio, volevamo parlare un po' del lavoro e illustrare un po', insomma, le condizioni del lavoro in Italia, in Belgio, in Europa in generale. Poi ci siamo detti, ma in realtà non è che ne valga poi tanto la pena, cerchiamo insomma un attimo di offrire una visuale più completa a 360 gradi. Quindi, cogliendo un po' i temi dell'attualità odierna, ci siamo detti parliamo un po' della crisi. Però ancora, nell'affinare il tema, ci siamo detti, ma perché parlare di crisi se già c'è e questa la stiamo vivendo un po' tutti, e non parliamo di anticrisi, quindi andare un po' al di là di questa nostra situazione odierna. Quindi ecco perché, proprio in tema di crisi questa sera, noi vogliamo parlarvi dell'anticrisi. Quindi, per Brussellando, l'anticrisi in realtà c'è, funziona molto bene, forse probabilmente ancora meglio rispetto a quelle che sono le nostre aspettative, perché prima di tutto i nostri ospiti sono sempre più numerosi, quindi crisi per Brussellando nessuna.
Voilà.
Secondariamente, questa sera non avremo un solo ospite, bensì due, e uno mi fa estremamente piacere.
Due più uno.
Due più una, hai ragione. Ora presenteremo tutti quelli che sono qui questa sera con noi a Brussellando. Quindi il primo ospite della serata non è telefonico come è nostra abitudine, ma è qui con noi in studio. In realtà non è un ospite, ma sono due, perché poi capirete bene, insomma, le ragioni di questa doppia presenza. Anzi, tre. Sì, insomma, vedete, la crisi poi mi aiuta un po'.
Tre
mi
più uno telefonico, insomma, aumenta.
Ecco, insomma, altro, quindi,
che crisi,
altro che crisi e anticrisi, voglio dire, e siamo altamente inflazionati. Allora, qui con noi questa sera Patrick Barnett. Patrick,
buonasera.
Gianfranco Pannone,
buonasera.
Poi, come al solito, ovviamente i nostri abituali compagni di viaggio, quindi Dani D alla regia e Fiordaliso che
guiderà
il Librango. L'ho già visto arrivare con la coda dell'occhio, Paolo e Stefano. Poi so che c'è anche qualcuno che è un po' timido, che probabilmente non ha l'abitudine. Dai,
beh, allora la nostra
timidissima,
sì, ma Fiordaliso, ciao Fiordaliso.
Ciao!
E poi invece abbiamo per la voce di crisi anticrisi, anzi forse per la parte più crisi, abbiamo una ricercatrice universitaria che è qui con noi e quindi questa sera ci parlerà, ma il nome lo sveliamo dopo,
forse
un po' di come si vive male all'università, magari non faremo un'intervista di 60 minuti, la faremo di forse di un minuto, ma qualcosina.
Due minuti sulla precarietà delle università italiane.
Ha perso la voce, però vedrai che la ritrovo.
Sì, una canzone qui dalla regia, vedi come ritrova la voce, le ugole come ricominciano. Bene, allora, io lascio la parola a Gianfranco, perché, lasciamo la parola a Patrick, così sarà lui ad introdurre Gianfranco, che lo conosce molto, molto bene. Quindi, insomma, the floor is yours.
Grazie, sì, noi, io e Gianfranco siamo amici da parecchi anni, ormai sto diventando un'abitudine della vostra radio, verrò una volta ogni 6 mesi. Ma
hai visto? Mica male.
Quindi io ora lavoro in Commissione Europea, quindi ho cambiato proprio drasticamente vita, ma dovete sapere che io per un 17 anni lavoravo negli audiovisivi, nel cinema. E quindi sono stato un montatore, essenzialmente, ho lavorato anche in produzione, ma essenzialmente montatore. Ebbi il gran piacere di lavorare anni e anni fa, nel 97, sull'America Roma di Gianfranco Pannone, che era un film sugli spaghetti western degli anni 60, che ha avuto un discreto successo, anzi proprio un bel successo. E fra l'altro era un film che fu uno dei primi a essere in pellicola, in digitale, mai prodotti in Italia. E girati sia in pellicola che in digitale, e quindi da quel momento in poi siamo diventati amici. E ieri era qui, l'altro ieri era qui per un festival che adesso vi racconterà lui, e mi parlava di tante cose, ne eravamo immersi nei nostri discorsi, mi parlava di Nino Manfredi, di Ettore Scola, di tutte queste cose che mi mancano così tanto e che penso che molte persone che ci ascoltano, che amano il cinema, possa far piacere sentire parlare di tutte queste cose. E quindi mi sono detto, perché non provo a farlo venire in radio? Ed eccolo qua.
Eccomi qua. Che devo dire? Vediamo.
Ma intanto benvenuto Gianfranco.
Sì, grazie, grazie.
È un grande piacere averti qua.
È per me sempre un piacere essere qui a Bruxelles, non è la prima volta, e essere qui ospiti da voi.
Beh, la nostra è una piccola radio, però nel nostro piccolo. Cerchiamo di farci vedere, farci sentire soprattutto. Raccontici, perché sei qui a Bruxelles questa volta? Così cominciamo a rompere il ghiaccio con una notizia fresca.
Ma qui a Bruxelles sono, ogni tanto torno anche per il piacere di vedere gli amici, compreso Patrick, ma sono qui per una particolare ragione, insomma c'è una rassegna di film napoletani in questi giorni al Cinema Nova qui a Bruxelles, quindi una rassegna dedicata al cinema napoletano, all'interno del quale c'è anche un mio lavoro. Il mio lavoro è, a dire vero, televisivo, sono tre puntate per la televisione, si intitola Cronisti di strada ed è in qualche modo un viaggio nella Napoli di oggi attraverso i giovani giornalisti che si arrabattano in una città dove è molto difficile lavorare, è una città insomma che presenta un po' al cubo tutti i mali e le crisi, oserei dire, insomma, del nostro paese, no? In qualche modo a Napoli si possono identificare meglio alcune problematiche del nostro paese. E quindi sono tornato in questa mia città che è Napoli, coinvolgendo, appunto, parlo di un film documentario, in tre parti, coinvolgendo alcuni giornalisti di giornali anche minori. E con loro sono entrato tutto nella questione della camorra, la questione anche della monnezza, la questione diciamo di una città non sempre vivibile, però con un tocco non obbligatoriamente drammatico, insomma parliamo di cose molto molto drammatiche, ma all'interno di queste sì, ci sono questi testimoni, personaggi che hanno una loro verve tipicamente partenopea. Tutto questo ovviamente rientra in una rassegna dove ci sono altri film importanti e interessanti, per esempio la rassegna si chiama Napoli Beautiful Country, e Beautiful Country è quel documentario girato l'anno scorso, che è stato un successo anche a Napoli, che ha raccontato il problema dei veleni dovuti appunto a una scarsa, chiamiamola così per gentilezza, politica rispetto alla questione della monnezza a Napoli. Uno dei registi, Andrea D'Ambrosio, è un mio ex allievo, perché io insegno cinema, una scuola di cinema all'università, e quindi per me è, insomma, una cosa che mi fa anche piacere, insomma, trovare un ex allievo che dirige un documentario che ha avuto questo successo, e quindi a tal punto da dare il titolo alla rassegna, perché Beautiful Country appunto ormai è diventata quasi un'espressione normale in Italia, insomma, quando si parla di Napoli. Fermo restando che Napoli per fortuna non è solo questo, non è solo monnezza, è anche cultura. Proprio oggi sui giornali usciva appunto questa notizia di questa rassegna che al terzo anno di spettacoli teatrali che andranno continuamente per un mese tra giugno e inizi di luglio, che in qualche modo spero che rilancino una città che si sta leccando anche molte ferite in questo momento, che ha avuto anche dei problemi d'ordine politico, di gestione, di mala gestione politica, insomma, che hanno coinvolto destra e sinistra, e che quindi insomma in qualche modo magari la mettono sotto una luce negativa, quando invece è una città che fortunatamente ha anche grandi risorse, e questo ci tengo sempre a dirlo anche da napoletano.
Assolutamente. Tu hai anche, a proposito di crisi, hai anche parlato dell'identità italiana, hai realizzato con il produttore Carlo Crestodina Pomodori.
Sì, è un piccolo documentario che è una sorta di viaggio nell'Italia da sud a nord attraverso il pomodoro, che insomma sappiamo venire dall'America, ma che ormai fa parte del nostro paese. Allora molto spesso mi piace sfidare i luoghi comuni, e allora quindi abbiamo fatto un viaggio dai contadini in crisi nella zona del Foggiano, perché la camorra impone dei prezzi troppo alti, passando per il mercato ortofrutticolo di Fondi in provincia di Latina, dove appunto c'è questo commercio enorme non solo di pomodori ma di ortaggi, e poi per la premiata ditta Mutti a Parma, dove un padre e un figlio, lui signorotto di campagna e l'altro invece ragazzo, come dire, tutto un po' modaiolo, chiamiamolo così, lottano per la gestione dell'azienda familiare, e infine per chiudere un po' simbolicamente a Mirafiori, a Torino, dove i vecchi meridionali venuti a fare gli operai a Torino in qualche modo hanno questo rito della passata di pomodoro che ogni volta fanno e che portano avanti con grande determinazione. Quindi un viaggio, come dire, tragicomico nell'Italia di oggi, che risale a qualche anno fa, un film di alcuni anni fa.
Quello che è anche vero però è che Gianfranco ha un occhio eccezionale sull'Italia di ieri. Cioè, Gianfranco è considerato comunque uno dei documentaristi più prominenti, più importanti, ora come ora, in Italia.
Ti ringrazio, troppa grazia.
E questo anche per dei gran lavori che fece, tipo la trilogia dell'America.
Poi molto interessante, sì, la trilogia dell'America, ma Lettere dall'America, l'America a Roma. Poi Pomodori nel 99, Sirena Operaia nel 2000, Latina Littoria nel 2001, Io che amo solo te, un cortometraggio del 2000.
No, è un lungometraggio.
Scusami, lungometraggio di fiction, sì, scusami. Lungometraggio di fiction, Pietre, Miracoli e Petrolio del 2004, Cronisti di strada del 2007 e Il Sol dell'Avvenire del 2008.
Sì, magari
sarebbe interessante un passaggio sul Sol dell'Avvenire.
Il Sol dell'Avvenire, a me piace molto raccontare il microcosmo e attraverso il microcosmo provare a raccontare l'Italia, per cui mi è capitato di lavorare un po' in tutta la provincia italiana. Appunto, Latina Littoria racconta vecchi e nuovi fascismi ai inizi del 2000, invece Il Sol dell'Avvenire si svolge tutto a Reggio Emilia, perché a Reggio Emilia si consumò in qualche modo, ci furono i prodromi, insomma, della nascita delle Brigate Rosse, in parte, ahimè. Quindi sono andato nella terra più rossa d'Italia, anche della terra anche della buona amministrazione comunista, per raccontare però una storia che non tutti sanno, insomma, che a Reggio Emilia uscirono fuori una dozzina di Brigate Rosse. E il film è liberamente tratto da un libro intervista a Alberto Franceschini, che è uno che insieme a Curcio, appunto, creò le briere, scritto con Giovanni Fasanella. Giovanni Fasanella è coautore di questo film documentario, che adesso è uscito peraltro in DVD con un libro che si chiama Diario tragicomico di un film politicamente scorretto, perché questo film ha creato molte polemiche.
Lo immagino.
È stato attaccato da destra e da sinistra. Oggi sì, molti amici, molto onore. Il problema è che in Italia, quando tocchi le ferite della storia, tipo, che ne so, dire guardate che le Brigate Rosse, tanto io lo dico anche da un'angolazione di sinistra, non ho problemi a manifestare la mia idea politica, però dico, quando le Brigate Rosse vengono, i brigatisti rossi vengono considerati come dei marziani venuti dallo spazio, facciamo un errore clamoroso. Cioè, le Brigate Rosse fanno parte dell'album di famiglia, che piaccia o no, sono le Pecore Nere, insomma, le Brigate Rosse sono una ghiattura negli anni 70. Ma in qualche modo negare una verità storica è un problema. In Italia, quando si racconta questo, scatta sempre qualcosa. A destra è scattato una sorta di chiusura rispetto al fatto che a volte il male è banale, cioè questi ex brigadisti sono lì intorno al tavolo insieme a altre persone che di brigadisti non lo diventarono, e parlano e mangiano i tortellini. Il solo fatto che siano normali dà già fastidio, perché si ha un'idea un po' lombrosiana della realtà. E invece a sinistra ha dato fastidio due volte, perché da un lato una parte dell'ex PC non accetta l'idea che quelli vengono dalla famiglia, la grande famiglia della sinistra, e dall'altra parte una parte del movimento preferisce che non si parli di quell'epoca, per il semplice fatto che molte di quelle persone che fecero quegli anni e che dicevano in quegli anni non si sta né con le BR né con lo Stato, oggi sono al potere o nel mondo culturale o nel mondo politico o nel mondo letterario, eccetera eccetera. E questo è un gran problema, perché un paese che non sa guardare al proprio passato è un paese ridotto un po' male, e oggi magari certe cose che viviamo e che non ci piacciono sono
dovute
anche a questo. A proposito di crisi, poi io sono d'accordo con voi, dalla crisi si esce sempre, anzi dalla crisi si trova sempre una reazione, forse perché parlo da napoletano, cioè noi napoletani siamo abituati a fare sempre i conti con la crisi, quindi non appena scendiamo giù sappiamo rialzarci al momento giusto.
Questo è vero, però è che non sappiamo dov'è il fondo, dov'è il punto da cui si risale.
Non da poco, no?
Quello è il problema, siamo arrivati al fondo e risaliamo o c'è ancora
la... Io mi impongo un ottimismo della volontà, diciamo così, dice. E per me il fare che è una reazione di ottimismo, cioè dice comunque malgrado tutto facciamo delle cose buone, evidentemente, o proviamo, oppure delle cose perlomeno in cui noi crediamo fortemente. È già un segnale, come dire, di speranza, che secondo me è opportuno, perché insomma non è che il paese se la viva molto bene in questo momento, ma siamo in buona compagnia, ahimè. Si dice mal comune mezzo gaudio, sì. Però
e infatti si dice proprio mal comune mezzo gaudio. Ma io volevo una domanda, visto che è la mia ignoranza: che differenza c'è fra documentario e reportage?
Beh, c'è una differenza particolare. Il reportage, che è figlio del giornalismo, lavora molto sul qui e ora. Sì, può essere anche un reportage di approfondimento, però il qui e ora giornalistico che è importante, quindi in qualche modo cercare di arrivare a una realtà raccontando su quello che sta succedendo. Il documentario molto spesso prova a avere anche, come dire, un'ambizione più cinematografica, o perlomeno di approfondimento, nel senso che può essere racconto o poesia della realtà. Ecco, io amo molto il racconto della realtà. Quando faccio un documentario non mi piace fare il documentario trattino saggio o il documentario d'indagine e basta. Mi piace fare un documentario con delle persone, che sono i miei testimoni. Può essere un vecchio sindaco fascista, può essere un ex brigatista rosso o un ex stuntman in spaghetti western, oppure un padre e un figlio che lottano per la gestione di un'azienda di pomodori, ma in qualche modo sono le persone che mi portano il paese in qualche
assolutamente,
modo.
Assolutamente.
E sono più importanti del paese in quel momento, perché io credo che il documentario possa ambire a essere, avere anche un respiro cinematografico, a farsi racconto. Poi ci sono grandi documentaristi, Herzog su tutti, che riescono a farne anche poesia, insomma. Ecco, questa forse è la differenza in qualche modo. E penso che sufficiente come risposta.
Assolutamente sufficiente.
Va bene.
Dopo, oltre a questo, io non riesco a trattenere nessuna emozione. Questo è già sufficiente.
No, io, no, però è importante dirlo, perché in Italia non ci sono quelle basi teoriche sul documentario che esistono, per esempio, in Francia, anche nel mondo belga e in Germania e in altri paesi europei. Quindi in Italia stiamo ancora a discutere che cosa si fa il documentario. Si confonde spesso il qui e ora con l'approfondimento oppure con l'ambizione poetico-narrativa. Mentre da qui le questioni sono risolte da tempo. Cioè, in Francia hanno inventato un termine importante: quando si parla di documentario d'autore, forse prendendo quello pesante, si parla di documentaire de création, e anche qui in Belgio.
Sarà l'altra domanda, certo, quindi sì. vai, gli hai anticipato.
No, il documentaire de création appunto è questo, insomma, è la possibilità di avere un punto di vista sulla realtà. Cioè, molto, molto spesso c'è un errore altrettanto clamoroso, che è molto più italiano che degli altri paesi, che si pensa che il documentario è innanzitutto immediatezza, ma è che poi è anche oggettivo, perché il documentario porta alla realtà, ma qualunque gesto che noi facciamo è soggettivo. La realtà che noi la leggiamo dal nostro punto di vista, il problema non è quello che noi vediamo, il problema è che quello che un autore sa vedere. E se uno spettatore ha uno spazio di libertà per poter interpretare quel documentario, tanto meglio, perché anche uno spettatore consapevole di quello che vede è importante. Mentre invece da noi a volte è pesante parlare sempre male dell'Italia, eccetera, però lo spettatore televisivo è suddito, e talvolta anche quello cinematografico, mentre invece dovrebbe essere più attivo e dovrebbe essere più consapevole.
Guarda, io credo che potremo andare avanti per ore, anche perché l'argomento è estremamente ricco, variegato, e soprattutto poi parlarne con Gianfranco, che permette poi finalmente di avere chiarezza su alcuni temi, ci permetterebbe di andare a oltranza. Però ahimè,
tempo stringe, tempo stringe.
Qui a Bruxelles diciamo che tempus Tyrannosaurus Rex.
Non male.
Mi piace.
Oggi sono stato all'Istituto di Zoologia di Parigi, lì dove c'erano appunto i tirannosauri.
Ah,
quindi,
bene, quindi insomma siamo in tema.
Capisco.
Però io direi di tenere Gianfranco qui in caldo.
Per me non ci sono problemi.
Poi lo riscaldiamo come le microonde, se necessario. Se no,
ma rimango caldo, non vi preoccupate.
Se ti fa piacere restare qui con noi in studio, sì. Se non hai altri impegni, per noi è veramente un piacere averti per tutta la serata.
Il piacere è tutto mio.
Bene, allora vedo già Daniele scalpitare dalla regia. Un momento di pausa e poi ritorniamo col secondo ospite.
Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È la solita vita, la solita rincorsa, una corriera già partita. Perpetuo movimento sulla strada che all'andata, così come al ritorno, è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare in questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta e che ha dimessi fede. E non è piccola la sfida, querida, perso in questo angolo d'Europa unita, ti metto la valuta in una busta, la spedirò per posta, ma poi non basta, amica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita, domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà.
Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È biondo, biondo si punta di quattro, quattro si punta, ma sono le paga, siamo, ma sono usata per dor qua quando.
E voilà, eccoci nuovamente qui, ben trovati. Allora, come già annunciavamo all'inizio del... Se qualcuno può passarmi il microfono, per piacere. Riproviamo? Allora, abbiamo già in linea, credo, il dottor Egidio Pentiraro. Egidio!
Sì, buonasera.
Buonasera, benvenuto a Bruxellando, Maribia.
Buonasera a lei, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Bene, allora, brevemente una presentazione di Egidio. Pensate che dal 1982 si è già occupato in Italia di, e ovviamente in contesti internazionali, di editoria elettronica online e offline, enfatizzando la predominanza del contenuto sulle tecnologie in continua evoluzione. Ha realizzato i primi CD-ROM testuali apparsi in Italia, Il Sole 24 Ore, il primo corso multimediale di lingua inglese, le prime enciclopedie multimediali interattive, enciclopedia multimediale Grolì. Come editore ha pubblicato più di 200 opere CD-ROM, approfondendone gli aspetti editoriali e tecnologici, tra cui il Dizionario della Lingua Italiana di Devo Toli. Come consulente si occupa di diversi settori, dall'evoluzione dei supporti ottici di memoria alla tecnologia per la gestione digitale di differenti filmati, di cui magari poi ci potrai parlare tu stesso, dalla integrazione del filmato in opere multimediali alla trasmissione di filmati digitali via satellite, nonché delle tecniche di restauro elettronico del filmato all'evoluzione della comunicazione in internet e in internet. Tuttavia è anche coordinatore della Webzine didascalearning.it e ha ricoperto poi notevoli incarichi dal 1997. Egidio, pensi che sia stata abbastanza esaustivo o c'è ancora qualche informazione da aggiungere?
È una lunga storia e sono una pantera grigia, anzi una pantera bianca ormai. Ho una lunga storia nel campo dell'editoria, ma con una svolta oggi con la pubblicazione di questo libro che si è intitolato Il rasoio di Occam, cronaca di un sequestro di persona. È un libro che è nato d'impulso, come una reazione. Io improvvisamente, seguendo le cronache dei sequestri, ho scoperto che il codice italiano considera il sequestro come un reato contro la persona e non contro il patrimonio, e questo mi ha fatto fare un salto sulla seggiola. Ho approfondito l'argomento, ma essendo un autore di testi di tecnologia non avevo nessuna possibilità e nessuna autorità per intervenire sull'argomento. Così volevo scrivere un piccolo apologo che poi è diventato sempre più grande e si è trasformato in un libro di 230 pagine che oggi vede la luce.
Credo sia stato pubblicato proprio di recente, tra l'altro, in febbraio, se ricordo bene.
Sì, non è facile pubblicare un libro in Italia, nemmeno per me che ho passato una vita in editoria, perché i problemi della distribuzione sono quelli che sono, perché è difficile nella sostanza. E oggi finalmente ho qui davanti il libro. Ci sono già delle buone letture in Italia, ce n'è anche una molto buona presso un editore francese e questo mi fa sperare. La storia sostanzialmente è questa: improvvisamente un sequestrato, dopo 200 giorni, si trova improvvisamente libero, gli avevano detto i suoi carcerieri che lo volevano liberare, si trova improvvisamente libero ma non si consegna all'inquirente, non si consegna ai carabinieri, alla legge, ai giornali, alla stampa, anche perché diffida di quello che circonda gli eventi della liberazione di un sequestrato, e poi lui stesso si sente provato, indebolito, insicuro dalla prigionia, e allora comincia una battaglia silenziosa contro un suo nemico silenzioso che l'ha voluto però imprigionare, e così con una serie di battaglie, di rovesciamenti, di colpi di scena arriva a scoprire chi è. Naturalmente ripercorre tutta la catena del suo sequestro, dai sequestratori che sono dei poveracci prezzolati fino all'organizzazione multinazionale che lo aveva segretato, naturalmente sequestrato. Naturalmente tutta una vicenda collegata al traffico del denaro sporco, tant'è vero che un mio amico che ha letto il libro mi ha detto: ma sei sicuro di non aver scritto un Baedeker per il malaffare? Capito?
Questa sera, Egidio, il tema della nostra trasmissione è la crisi ed insieme con essa poi l'anticrisi, quindi come...
sento purtroppo molto piano.
Allora, provo a riformulare, magari avvicinandomi di più al microfono, riformulare la domanda. Questa sera qui a Bruxellando abbiamo anche un ospite in studio, di cui magari probabilmente avrei anche sentito parlare, Gianfranco Pannone. Quindi il nostro ospite è qui questa sera alla radio. Ci stavamo interrogando un po' anche sulla crisi del cinema, non solo in Italia. L'argomento della serata è la crisi in generale, però insomma, quando parliamo di crisi poi dobbiamo anche poter offrire esempi concreti. Se, per rivenire un po' a quello che è il tuo campo, diciamo, di consulente, se dovessimo enumerare degli esempi di crisi nel settore dell'editoria, a cosa penseresti immediatamente?
Amaramente potrei dire che c'è più, anche se se è cresciuta la lettura, c'è più gente che scrive probabilmente di gente che legge. Nel senso che le librerie sono purtroppo invase da una quantità di libri, in questo momento le difficoltà che le banche interpongono per concedere i crediti sono notevoli, quindi le librerie non tengono quello che si chiamava il deposito una volta per non aumentare la loro esposizione finanziaria. Insomma, quindi è il mercato è strozzato. Certo, sta procedendo molto bene la vendita in internet, ma questo non ha molto a che fare con la domanda che facevi. Il problema è quello della televisione, che purtroppo non è molto, diciamo così, ricca di contenuti in questo momento. Sai, soprattutto la televisione italiana è dominata dai reality, che sono storie melense, che tuttavia, ahimè, accontentano gran parte del pubblico. E purtroppo, ancora una volta, bisogna dire che i programmi migliori vengono relegati nelle ore di minore ascolto. Io ad esempio ritengo che Rai News 24 sia il miglior telegiornale italiano e il giornale del Terzo in generale, anche quello della radio e della televisione è il migliore, però per avere un buon ascolto bisogna andare a mezzanotte. Insomma, non sono tempi facili, ecco.
Forse Gianfranco voleva intervenire nel farti una domanda.
Non sta a me dire se
il prodotto merita, diciamo, è di alto livello o meno, però pure è successo appunto che i miei lavori, Cronisti di strada, appunto, questi tre puntate che ho portato qui a Bruxelles, sono andate in onda a mezzanotte tutte quante. quindi è proprio un classico che molto, molto spesso ci angustia, perché per esempio noi registi, insomma, documentaristi in particolare, vorremmo in qualche modo rivolgerci a un pubblico più vasto, e questo non accade. Io credo, ma non so cosa tu ne pensi, che però il problema è anche più vecchio in Italia della televisione, che ha le sue responsabilità, su questo non devo essere convinto, cioè il fatto che in Italia si legge poco, e quello è il problema. Ci sono dei personaggi incredibili che hanno creduto nella letteratura, a cominciare dai poeti, oppure dai personaggi che conoscono la memoria di Divina Commedia nei paesi del sud. Ci sono delle cose bellissime, a fronte di questo c'è un popolo, quello italiano, che non è abituato a leggere. Io rimango sempre sorpreso da quanto leggono, che so, i miei amici finlandesi piuttosto che gli amici svedesi, forse perché lì fa più freddo, forse perché lì ci sono tutte le cose che vogliamo, ma c'è una vecchia storia, quella della lettura, no?
Certo.
È abbastanza, certo, abbastanza drammatico.
Assolutamente d'accordo con te. come è stato detto prima, io faccio un, seguo un sito che si chiama, che è intitolato A scuola con il computer, sì. E mi rendo conto che i ragazzi purtroppo spesso non conoscono il significato di, delle parole, hanno un linguaggio molto limitato. E, sai, di 500 parole sono ancora un mito per molti ragazzi che invece sono velocissimi nella comunicazione con i cellulari, con i messaggini, eccetera, che purtroppo impoveriscono la comunicazione. Non puoi immaginare come la gente scrive in Inopixio, come la gente usa certe formule, il che scompare, non parliamo poi degli accenti, eccetera. Le famiglie, alcune famiglie reggono, alcune famiglie nelle quali esiste una biblioteca, e allora che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare una lunga e lenta azione di rieducazione alla lettura. Io penso che questa sia la vera battaglia da fare oggi, e penso che ci sia, e poi naturalmente, sai, gli editori sono i primi ad avvertire questo problema. Naturalmente a me piace molto internet, ma io non privilegio internet per la sua capacità e la sua pervasione di comunicazione. Mi piacerebbe invece che internet fosse un veicolo di contenuti.
Assolutamente.
E questa è l'ultima cosa che volevo dirti. Sì. La televisione non aiuta molto,
no,
perché certe trasmissioni, come diceva Eliot in una poesia, creano degli uomini con la testa piena di paglia, dei straw men, che non sono capaci di giudizio. E questo purtroppo ci offende tutti.
E noi speriamo vivamente che ciò non possa ovviamente accadere, anche se purtroppo, insomma, siamo sulla buona strada.
Sì, noi però con la nostra radio cerchiamo di tenere quella scintilla. Magari un giorno prima o poi un po' di fuoco prende.
Magari, chissà.
Qualche testa prende fuoco, almeno ci illumina.
Egidio, noi tutti qui di Brussellando ti ringraziamo.
Ti sento molto lontano, abbi pazienza.
Dicevo che l'equipe di Brussellando, quindi nella persona di Mari D, Giorgio Lorà, Dani M e Fiordaliso, nonché i nostri ospiti qui questa sera, Gianfranco Pannone, Patrick Burnett, la nostra amica che svelerà identità tra poco, ti ringraziano vivamente di questo tuo intervento, spero di restare ancora in contatto con te e di poterti avere magari in futuro nuovamente nostro ospite.
Ma io ringrazio voi e sarò felicissimo di essere vostro ospite ancora, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi, e spero di non averli delusi.
Assolutamente no. Noi tutti ti ringraziamo e ti auguriamo quindi una splendida serata.
Ciao.
Grazie a voi.
A presto.
Ciao.
Buonasera, ciao.
Buonasera. Eccoci,
la puntata anticrisi.
In tempi di crisi dobbiamo cercare di scacciare la crisi con qualche musica che possa far pensare ad altro, che ne dici?
Subito, con un sacco di energia. E partiamo subito con un artista che non vi abbiamo mai fatto sentire. Quando ci abbiamo riflettuto abbiamo pensato, non è possibile. non è possibile, perché è uno dei grandi colossi della musica jazz ed è John Coltrane.
Sì, John Coltrane, che poi ha fatto delle cose enormi, dei pilastri per il jazz, ma in un periodo molto limitato in fondo, perché, non solo perché ha vissuto poco, ma anche perché ha cominciato a suonare in senso con delle band piuttosto tardi.
Tardi, quando si era arruolato in Marina, il primo disco, una curiosità, lo fa uscire con un gruppo di marinai, poi naturalmente ha una storia musicale fatta di collaborazioni importantissime. Quella che l'ha segnato sicuramente è quella con Miles Davis, con cui in realtà suona poco più di un anno, poi a varie riprese, ma è una collaborazione che rimane nella storia della musica jazz.
Sì, tra parentesi, Miles Davis è quello che l'ha aiutato con uno dei suoi problemi più grandi, certo, purtroppo un problema diffuso nell'ambito di alcuni musicisti, quello della droga, nel suo caso dell'eroina. Però ecco, appunto, nonostante questo è riuscito a fare delle grandissime cose, e il pezzo che vi facciamo ascoltare è uno dei pezzi diciamo più famosi che lo ha lanciato in fondo in un mondo ben più ampio di quello ristretto dei club in cui suonava.
Sì. Il pezzo si chiama My Favorite Things, sentiamo un'introduzione quasi disneyana, molto allegra e toccante, e poi parte l'assolo di John Coltrane, che è il suo marchio di fabbrica, questo assolo modale. Vi parleremo forse un'altra volta di cosa sono i modi rispetto alle scale e gli accordi, ed è un assolo splendido che lo descrive benissimo come artista. John Coltrane, My Favorite Things.
Thing, 1961, John Coltrane, grande sax.
Splendido, eravamo alla fine del tema e all'inizio dell'assolo. E ricominciamo con un artista di cui vi abbiamo fatto sentire un pezzo una volta sola, che è forse il più importante bassista moderno, ed è Jaco Pastorius.
Sì, Jaco Pastorius, anche lui un personaggio non facile, che non è vissuto a lungo purtroppo, e anche qui per problemi mentali, di droga, però nel frattempo ha prodotto le cose meravigliose e ha delle storie anche straordinarie che lo riguardano.
Fantastiche, una ne parlavamo prima, è quella che di fatto è l'inventore del quello che si chiama basso fretless, cioè il basso elettrico, però sul ponte, cioè la parte in cui il chitarrista bassista tiene la mano che deve modulare l'accordo, non ci sono i tasti, cioè la separazione tra una ottava e l'altra, che consentivano nella chitarra, nel basso elettrico prima di Jaco, di dividere gli spazi delle dita in modo piuttosto pratico.
Sì, in effetti questo è quello che appunto poi conviene, sono il contrabbasso, no? Da cui deriva, e la storia è proprio questa, cioè a un certo punto lui si era comprato un contrabbasso dopo aver aspettato tanto, per poi notare che il clima in cui viveva in Florida non reggeva, e quindi il contrabbasso si è rotto completamente. In preda alla frustrazione, quello che lui ha potuto fare è prendere il suo Fender basso, quindi un basso elettrico, togliergli i vari ponticelli e renderlo come un contrabbasso in termini di suono. Insomma, una cosa semplicissima ma straordinariamente efficace.
È anche divertente pensare che Jaco Pastorius inizia a suonare con i Weather Report, che è una formazione con cui raccoglie grande successo, perché avvicina il tastierista Joe Zawinul dopo un concerto. Zawinul dice: ma tu chi sei? Gli dice: io sono il più grande bassista del mondo, sei tu che mi dovresti conoscere.
Beh, adesso lo sentiamo in un pezzo che lui ha inciso con il suo gruppo, il gruppo in cui girava si chiama Word of Mouth, Word of Mouth è anche il titolo del disco. Il titolo del pezzo, inciso nel 1981, è John and Mary. Particolare direi questa band che suona qui, perché ci sono delle tastiere che sembrano steel drums, ci sono dei cori, però certamente una ritmica straordinaria, frutto dell'inventiva proprio di Jaco Pastorius.
Pare che lui contasse la musica più velocemente degli altri, cioè invece di contare i quarti come molti contano a mente, 1, 2, 3, 4, lui a mente contava in sedicesimi, cioè sarebbe fino a 16 nello spazio di 4. Era uno che aveva una testa sicuramente particolare, un genio, non c'è dubbio.
Sì, adesso passiamo a un altro genio, un altro, beh, certamente un altro stile anche di vita. E parliamo di un chitarrista nero che si chiama George Benson, molto noto, ma che ha iniziato anche lui con il jazz, per poi un po' passare ad altri aspetti, rhythm and blues, anche pop, collaborazioni varie che lui ha avuto.
E anche lui è del fil rouge dei musicisti di questa sera, collabora con Miles Davis. Non l'abbiamo menzionato di Jacopo Pastorius, ma anche lui ha una importante collaborazione con Miles, e George Benson ci lavora anche lui negli anni 60.
In fondo potremmo dire che il mondo del jazz, o almeno quello che presentiamo noi, si divide in due gruppi: quelli che hanno suonato con Miles Davis e tutti gli altri.
Sì, che sono pochi.
Almeno pochi di quelli che piacciono a noi e di quelli che sono diventati famosi.
Comunque grande chitarrista che ha esplorato molte modalità della musica jazz. In anni più recenti si è dato molto alla big band e anche a composizioni.
Sì, canta anche sempre di più, direi.
Canta,
sì,
insomma, sì. È uno che ha, devo dire, negli ultimi anni anche un aspetto più pop, forse. Che
senz'altro. Invece che quello che faremo ascoltare noi oggi è un po' di passaggio, certamente di un ascolto facile, però anche con delle soluzioni più vicine al jazz. Ed è un disco dal vivo, un disco che si intitola Weekend in LA, e il pezzo è famosissimo, inciso nel 1988, il pezzo è On Broadway, lo riconoscete dalle prime note sicuramente.
George Benson. Just gives me the blues. George Benson, disco dell'88 on Broadway da Weekend in LA, e su questo vi salutiamo.
E speriamo di avervi aiutato a dimenticare un po' la crisi e darvi qualche segnale positivo attraverso la nostra musica.
Il jazz anticrisi. Buona serata a tutti.
Ciao a tutti.
Scoppiettante puntata di Bruxellando, ben trovati, quindi Maridia ai microfoni, Georges Laurent
è sempre qua in postazione, sempre davanti, in prima linea,
sempre. Allora, magari possiamo parlare un attimo con Gianfranco, se possiamo approfondire in due minuti, mi rendo conto che è difficile, la crisi nel cinema, se ci puoi dare magari qualche elemento ulteriore di riflessione.
Sintetizzo,
dai.
Allora, in questo momento il cinema italiano è molto più interessante di pochi anni fa. Di solo pochi anni fa ci sono stati due film fondamentali, come insomma molti sanno, che sono stati Gomorra di Garrone e Il Divo di Sorrentino, due film importanti dal punto di vista del linguaggio, cioè il cinema che non solo un cinema di sceneggiatura ma un cinema di linguaggio. C'è una scena documentaristica molto interessante fatta di registi quarantenni e trentenni, ci sono stati degli esordi e delle opere seconde e terze molto interessanti, penso al film di Giulio Manfredonia con Claudio Biso, non ricordo il titolo, vado avanti però perché so che c'è poco tempo. E malgrado questo, questo governo ha fatto dei tagli spietati. In parte c'è la crisi, lo sappiamo benissimo, un po' era inevitabile, ma i tagli sono talmente tanti che, per motivi che non vi sto a dire, quest'anno non c'è una lira per il cinema. Ben inteso, molti di noi, esiste un'associazione che si chiama Centautori, che fa questo, composta da gran parte dei registi cinematografici e televisivi italiani, non credono nel clientelismo, nel fatto che bisogna avere i fondi pubblici a tutti i costi, non si chiede l'elemosina. Il problema è che c'è una direttiva europea, che sapete bene, quella che dice che il cinema non è una saponetta, il cinema è un prodotto culturale, uno specifico culturale che va difeso. Se un ministro dei beni culturali e il governo all'interno del quale lui è non rispetta questa regola europea, c'è qualcosa che non quadra. Il cinema italiano rischia di non esistere, malgrado i film escano fuori dai confini italiani, vengono presentati e siano anche belli dopo tanti anni di film non sempre belli.
Beh, tra l'altro tu mi dai magari un attimo, ancora un minuto su di te, perché hai ricevuto 3 premi, ricordiamolo, no? Premio della giuria al Festival del Cinema di Roma nel 93, premio Bizzarri nel 1999, premio miglior documentario italiano al Torino Film Festival nel 2001. Sì, se qualche... questo non è esempio di, insomma, di...
No, qualche premio l'ho preso. Dico, esiste una scena di documentaristi che ha anche un po' cambiato lo sguardo sul paese, cioè l'Italia è un paese ricchissimo da raccontare, oltre anche certa televisione un po' superficiale, come se ne parlava in qualche modo prima. È un paese che merita di essere raccontato. Il documentario lo può fare attraverso la creazione, i racconti della gente comune, la storia recente, lo si può fare anche con la storia dell'arte. In Italia non esiste una tradizione documentaria sull'arte, benché noi abbiamo un patrimonio straordinario.
Assolutamente,
tutto sì. Questo è inaccettabile, specialmente per le generazioni future. Lo dico senza retorica, insomma, se siamo in difficoltà noi quarantenni, che abbiamo dato già qualcosa al cinema italiano e che forse abbiamo permesso, sia per quanto riguarda la fiction che il documentario, di crescere, figuriamoci che cos'è questo per i trentenni. È vergognoso quello che accade in Italia, e lo dico a chiare lettere, proprio perché questo, secondo me, è un paese che in qualche modo non cresce culturalmente e non si offre anche fuori dai propri confini, è un paese ridotto, insomma, alla metà del suo potenziale.
A proposito di crisi e di trentenni, allora, questa nostra ospite particolarissima questa sera, Giorgio, tu che la conosci meglio di tutti noi.
Eloisa, qualche...
bel nome. Eloisa Cosimo. O Eloisa?
No, Eloisa.
Ah, Eloisa l'italiana, hai
Eloisa
ragione.
Beh, insomma, esce la cultura, però almeno i nomi ci riteniamo, Eloisa Cosimo. E visto che parlavi giusto di cinema, che sì, sfonda, che esce dai confini, abbiamo questa fuga famosa dei cervelli. Perché i cervelli se ne vanno invece di rimanere? E magari lo chiedo a Eloisa.
Buonasera a tutti, è una domanda difficile questa, a cui non c'è una risposta univoca, ma...
Beh, magari dacci la tua esperienza, cioè che cosa stai facendo, se tu riesci, hai fatto un percorso di studio, hai fatto il dottorato, sei su quella strada, però non riesci ad arrivarci, o se ci si arriva, come ci si arriva?
Ma io ho un percorso abbastanza variegato, perché dopo l'università a Bologna E, ho vinto una borsa di studio e, che mi ha portato in Belgio, mi sono specializzata a Liebelberg e poi ho avuto la chance di, che uno dei miei professori mi ha offerto un lavoro all'Università di Ghent e ho lavorato qua un po', salvo poi sentire esigenza per diverse ragioni tornare a casa. E lì non sapevo che avrei dovuto occuparmi di tutt'altro anziché di ricerca. Ho continuato comunque con un dottorato e però al momento mi occupo di diritto comparato all'Università di Bologna, ma non ho un contratto di ricerca, invece ce l'ho a Madrid.
Un contratto di ricerca a Madrid?
Sì, sì, all'Università del Rey Juan Carlos I, che è un'università che investe sulle risorse umane, che cerca anche di attrarre le risorse dagli altri paesi, tant'è che trattano la ricerca come una campagna acquisti nel calcio, per spiegarla in soldoni.
Hanno una vera politica di marketing allora, e anche di recruitment, perché...
Sì, hanno una politica di attenzione verso le persone, e, oltre che verso la ricerca, che sono strettamente legate, perché sono le persone che fanno ricerca.
Assolutamente, certo. Beh, questo è un po' un peccato, perché d'altronde, insomma, noi tutti siamo qui all'estero, credo, abbastanza volontariamente, già che in patria, insomma, la situazione la conosciamo tutti, è quel che è. Poi ci sono anche eccellenze in Italia, ricordiamolo, io lavoro per una società che lavora in tutto il mondo, eccetto che in Italia, quindi insomma tutto sommato abbiamo deciso di non, o comunque di avere poco a che fare con il sistema Italia, il che è un veramente c'est un dommage, come diciamo qui a Bruxelles. Comunque il nostro messaggio di questa sera è un messaggio positivo, è un messaggio ovviamente di forte incoraggiamento per quello che sta facendo Gianfranco, per quello che sta facendo Eloisa. Sicuramente io credo che ci sarà anche finalmente una sorta di comeback, cioè bisogna poi riappropriarsi di questa nostra di nostra cultura, perché come diceva Gianfranco prima, descrivere i microcosmi ci dà la possibilità di andare al cuore di ciascun problema, e solo analizzandolo nel dettaglio, solo analizzando attentamente la microeconomia, come ci insegna una scuola, puoi capire anche la macroeconomia, per dirla poi in altri termini. Quindi noi speriamo vivamente, uno, che ci sia una reazione dal basso finalmente, che la voce di tutti, ma dei cittadini, possa finalmente essere ascoltata, e ascoltata con attenzione, e che dalla crisi si possa veramente apprendere e a migliorare in tutti i sensi, sia nell'ambito culturale, nell'ambito economico, nell'ambito politico non so, perché è molto difficile, poi noi che viviamo in questo periodo insomma è un po' più difficile poter analizzare, ma se almeno dall'arte, se almeno dalla cultura, se almeno da questo esperimento cominciato un anno e mezzo fa chiamato Bruxellando, riusciamo ancora ad esprimere una speranza forte, allora ben venga anche la crisi, perché è sicuramente un momento di crescita spirituale, intellettuale e chissà, magari anche economica. Noi ora, magari Eloisa voleva ancora aggiungere qualcosa?
Solo che crisi come termine deriva, significa cambiamento, e crisis dal greco, e ogni crisi porta un cambiamento. Speriamo che quella reazione di cui parlava Gianfranco prima sia il cambiamento che ci attende in tutti i settori.
Abbiamo bisogno.
Assolutamente.
Ma, insomma, io sono sempre a favore della crisi.
Le crisi servono.
Assolutamente a favore della crisi. Quello che non ho capito è quando ripartirà. Tu hai detto partirà dal basso delle regie. Sì, non so quando ripartirà, però ragazzi,
secondo me è già cominciata, eh?
Ecco, stiamo in campana.
Qui, comincia qui.
Chissà, perché no? Lanciamo perché? Il messaggio.
No, in effetti bisogna stare in campana, perché bisogna capire quando il cambiamento sta cambiando il segno da negativo diventa positivo, ecco. In quel momento bisogna esserci, perché è lì che cominciano le cose, e in quel momento bisogna esserci, quindi occhi aperti e orecchie aperte.
Orecchie tutte per il Librangolo!
No, scusa, allora, sigla del Librangolo. Librangolo!
Ecco, grazie. Cioè, la mia crisi di lettura mi sa che è un po' diversa del solito, semplicemente, come si dice, leggo troppo. E quindi stasera di nuovo vi ho portato un paio di cose a tema di crisi e anticrisi, e degli tanti scrittori che si sono occupati di questo tema anche al margine dei loro lavori, che ovviamente questi cambiamenti sempre affettano tanto le persone, anche psicologicamente, e le trasformano, le fanno diventare diciamo qualcos'altro. Se non peraltro prendiamo un libro celebre, Il Via Convento, di cui Scarlett diventa una donna dura e una donna d'affari senza scrupoli sotto il peso della povertà indotta dalla guerra civile, ed è questa durezza scaturisce da un iniziale periodo di lotta dura per la semplice sopravvivenza non siamo a questi limiti, però ecco, i personaggi di furore di John Steinbeck invece lo erano. Infatti sono degli agricoltori che emigrano alla terra promessa in California solo per trovare poco lavoro mal pagato, una costante lotta per proteggersi senza vie d'uscita e trovare anche la fine dei loro sogni su un lavoro fisso e una casa per la famiglia, che sono tutte cose semplici desiderate. È un libro che è molto pesante, diciamo, molto pesante, però bisogna leggerlo. Nella grande crisi della Seconda Guerra Mondiale, Anne Frank trova rifugio nel suo diario, rinchiusa fra le quattro mura del loro nascondiglio. Ed è affascinante vedere, sentire, leggendo le sue parole, come trovava sbocchi per la sua grande energia mentale, creativa, anche in queste condizioni molto precarie. Ed è questa una idea che è molto caro a George, la creatività della precarietà, ed ecco, la troviamo anche qua. La trama della bambina che salvava i libri di Marcus Zusak si svolge nello stesso periodo della Seconda Guerra Mondiale, però nella Germania. Si tratta di Liesl, di cui vita non è tanto marcata dalla povertà, che anche in Germania è onnipresente in questo periodo, ma da libri importanti che ruba nel tentativo di imparare a leggere, e anche dalle amicizie che stringe, l'amicizia con il suo padre adottivo e con l'ebreo che la famiglia nasconde nello scantinato. Beh, comunque in momenti di depressione economica e non, preferisco disfogliare dei libri ispiranti, coraggiosi, che scattano all'azione, alla controreazione, quindi alla famosa anticrisi. E qua penso a libri come per esempio Brick Lane di Monica Ali, di cui gentile umorismo è già una cosa che le dà tanto merito. Il coraggio di Nazneen, la protagonista, di gradualmente svilupparsi in un individuo indipendente da una foglia portata dal vento, è anche ispirante. Nazneen arriva in Inghilterra dal Bangladesh per sposare un uomo che non ha mai visto, e il suo mondo rimane rinchiusa fra quattro mura per un lungo periodo, finché fa il primo passo di trovare un lavoro da fare in casa e così un primo contatto con il mondo di fuori. Non posso fare questa puntata senza menzionare Paolo Coelho, mi dispiace. Ecco, il Santiago.
Vai, non ti preoccupare.
Nell'Alchimista, Santiago, il protagonista, rinuncia ad un'esistenza sicura per seguire il suo sogno. Durante il suo viraggio verso il suo tesoro sognato, si reinventa tante volte, emergendosi da ogni difficoltà rinforzato e più saggio. E con il suo esempio, secondo me, Coelho ci dice, fra tantissime altre cose, anche di osare, perché anche nello sconosciuto c'è del conosciuto, perché ciò che ci aspetta nel nostro mondo cambiato non è comunque così estraneo dal nostro mondo vecchio da farci fallire o cadere nel nulla. E per chiudere, un mondo pieno di risate serene, la serie Merde di Stephen Clark, che probabilmente non conoscete. In italiano è apparso il primo volume, Merde, un anno a Parigi, ma ce ne sono anche altre, chiamate Merde Actually e Merde Happens. Il primo della serie tratta di un inglese di nome Paul, che va a Parigi per lavorare per una catena di case di tè all'inglese. A chi piace l'umorismo inglese piaceranno anche le vicissitudini di Paul e le sue osservazioni sulla cultura parigina, dal nonchalance fino alla moda delle case di campagna e anche fino alla cacca di cane per strada, quindi tutto è tutto. E Clark non si ferma da ridere con e sulla Francia. Mare It Happens, per esempio, racconta la storia di un viaggio attraverso l'America con un altro lavoro fuori di testa per promuovere la Gran Bretagna come meta turistica. Fra le tante risate c'è anche d'altro, la capacità del protagonista Paul di trovare una soluzione anche in situazioni disperate può essere ispirante.
Altro che, meno male che siamo in tempi di crisi, ragazzi, perché se così non fosse...
Io vorrei sapere, ma l'Ungheria ti sta cercando come uno dei cervelli in fuga? Domanda.
Ancora non hanno realizzato che sono in fuga.
Se ne accorgeranno un giorno.
Speriamo proprio di no, speriamo che resti invece qui con noi.
Giorgio, io... invece a te ti hanno dato direttamente al Belgio.
No, a me mi ha regalato.
Assolutamente. Allora, io ringrazio tutti questa sera per questa straordinaria puntata di Brussellando. Ringrazio quindi Gianfranco, Patrick e Luisa.
Grazie.
E ovviamente
grazie.
Stefano e Paolo. E... Dani MRG, ovviamente, senza il quale, come al solito, qui ha voglia, insomma, a raccontarci delle di tante cose, ovviamente. George?
Eccoci qua.
Noi ci rivediamo, quindi, ci rivediamo, insomma, ci risentiamo, anzi, voi ci risentite, noi vi parleremo martedì prossimo, ancora per tante tante cose, e parleremo questa volta di mamme, quindi in attesa di questa bella festa, quella festa della mamma, noi vi salutiamo. Oh, George, vai!
Parli di mamme o di mamme in attesa?
Entrambi, vai, dai, così magari facciamo contenti due categorie. C'è la mamma in attesa, io non lo so?
No, non credo.
Vabbè, con questa, vedi, con questa notizia così regalata in corso, da chissà che non ci siano belle notizie, magari Brussellando raddoppia. Buona serata a tutti.
Ciao. Avete ascoltato Brussellando a cura della redazione culturale di Radio Alma.